cos'è l'INVALSI? L'INVALSI è l'ente che dovrebbe valutare la scuola italiana. È un ente che presenta numerosi limiti. Fra l'altro, possiamo dire che fra i tanti mali del nostro tempo, e sono molti, non c'è il difetto di informazione. Chiunque di noi può andare sul sito dell'INVALSI e avere informazioni di prima mano su quello che l'ente pensa di essere, su quello che l'ente è, direi. Io infatti mi ricordo che l'altro anno avevo fatto un'indagine proprio sul sito dell'INVALSI scoprendo varie cose. Ad esempio, si scopre che nella relazione che introduce il bilancio di previsione per il 2013 chi scrive afferma che con i fondi a disposizione non si può fare un lavoro dignitoso e che anzi negli ultimi 10 anni il lavoro dignitoso non è stato fatto. Quindi se per affermazione dello stesso ente quello che si è fatto negli ultimi 10 anni è privo di valore, non so, non vedo perché continuare su questa strada. Naturalmente, come tutti gli enti di questo tipo, fruisce di numerosissimi consulenti esterni. Ho appena fatto il conto dei 450.000 euro che sono stati necessari per i consulenti del 2013, il tutto in un calderone che non ha molto senso. Comunque, il compito dell'INVALSI dovrebbe essere quello di valutare gli apprendimenti nella scuola italiana, lo dovrebbe fare con un certo grado di scientificità, non lo può fare perché non ha i fondi, lo dovrebbe fare usando un corpo di somministratori esterni, uso questa brutta parola, somministratori, vale a dire in una valutazione seria e rigorosa e scientifica. Le prove vanno date non dagli insegnanti ma da personale esterno alla scuola, appunto quello dell'INVALSI, che si incarica di verificare che non avvengano storture, che ad esempio gli studenti non copino gli uno dagli altri o che ad esempio l'insegnante pauroso e desideroso di far fare bella figura alla sua classe non suggerisca. Non sto delirando io, ma sto parlando del mondo così com'è. Qualche anno fa gli studenti delle scuole del sud ottennero risultati straordinari in matematica e questo dato, che discordava dal dato nazionale, era interpretabile in un solo modo, e cioè con il fatto che gli insegnanti
era stato truccato
ai loro studenti i risultati delle prove. In seguito a questo l'allora ministro Gelmini ordinò uno studio molto corposo e penso anche retribuita adeguatamente per chi lo fece. Lo fecero tre luminari, che si occupa del problema da anni, Vittadini, vicino a Comunione e Liberazione, Ichino, fratello di Pietro, ma più o meno credo
sì,
che
come te sta uguale,
nello stesso ambito ideologico. Ebbene, questi tre signori fecero una corposa relazione in cui stabilivano, fra le altre cose, che senza un corpo di somministratori esterni le prove INVALSI non hanno senso. L'avevano detto loro. Ogni anno noi assistiamo alla a questo tira e molla, alla polemica ormai usurata e logorata su chi deve dare le prove INVALSI, su cosa devono fare i docenti, su cosa non devono fare. Il sindacalismo di base, di cui peraltro faccio parte, non trova altra misura che dichiarare lo sciopero in occasione dei giorni delle prove INVALSI.
Ecco, questo...
In realtà non sono gli insegnanti che si devono occupare di questo, non sarebbero gli insegnanti, usiamo il condizionale,
ma dovrebbe essere dei somministratori.
La precondizione per la serietà di una valutazione delle scuole è quella che ci sia ci siano delle persone che arrivano e valutano esternamente. Non dico che questo sia bene, dico che questo appartiene alla logica della valutazione di un ente rispetto a un'altra istituzione. Tanto per chiudere con una nota, ulteriormente preoccupante o divertente, secondo come uno la vuole vedere, l'altro anno fu elaborato un indice di cheating, vale a dire un coefficiente che doveva sottrarre al risultato delle prove quello che si supponeva fosse stato copiato all'interno delle prove stesse. Quindi si prendevano le prove e poi si toglieva un tanto di punteggio valutando che quello derivava dalla copiatura. Io
che era un fisso.
Che non ci sia bisogno di tante altre parole per stabilire che le modalità con cui le prove vengono effettuate non siano modalità serie.
Certo, un tanto al chilo.
Non hai mezzi per fare diversamente. La scientificità delle prove è stata molto spesso contestata e è stato messo in evidenza come le prove siano scivolino anch'esse spesso nel ridicolo, siano inadeguate rispetto a quello che è il percorso scolastico degli studenti.
Ecco, quello che dici in effetti
Dovresti parlare forte perché sì. Purtroppo c'è un disturbo nell'audio.
Quello che dici, mi riesci a sentire così?
Sì.
Quello che dici è confermato anche da un noto non certo avversatore dell'INVALSI, cioè Luca Ricolfi, che oggi sulla Stampa fa ammenda e dice che fa un po' di autocritica, forse aveva sbagliato a ritenere l'INVALSI uno strumento adeguato. Infatti lui stesso dice che i test distorcono i contenuti dell'insegnamento, i risultati dei test sono manipolati, era quello che dicevi. I risultati del test non sono resi pubblici a livello di scuola e questo secondo lui è una cosa sbagliata, perché così non si possono orientare le famiglie alla scelta della scuola, e in alcuni casi i risultati dei test sono usati nella valutazione del profitto individuale nonostante l'errore di misurazione sia molto grande, era quello che sottolineavi anche tu. Lui vuole arrivare però al fatto che lui è un docente universitario, che da lui arrivano presso all'università degli studenti totalmente impreparati che non avrebbero neanche dovuto essere ammessi al liceo per quello che conoscono. E perciò la domanda che si pone è: come mai in questi lunghi anni di carnevale è stato permesso tutto questo, nonostante anche ci siano queste misurazioni che dovrebbero dare un po' il quadro e cercare di orientare, cioè sì, è un po' come che si diceva ieri, cioè si usa il termometro per misurare la febbre e poi non capita nulla.
Certo, in sostanza il problema l'hai colto sinteticamente ed efficacemente. Se io ho il termometro per misurare la febbre ma non ho le medicine per curare il malato e io non sono un medico capace di fare la diagnosi, perché ci vuole anche quello, è del tutto inutile usare il termometro. Nel senso che non è un dato significativo avere la febbre a 40. Io magari ho la febbre a 40 perché ho la polmonite, ma potrei anche avere la febbre a 40 perché ho il tifo. Quindi ci vuole la diagnosi e la cura quando si è individuato il sintomo. Però è tutto presto detto per quello che riguarda la scuola italiana. La scuola italiana nell'ultimo trentennio ha seguito lo stesso piano inclinato, sta percorrendo lo stesso piano inclinato che percorre l'intera società italiana. Noi abbiamo avuto attorno agli anni 70 un tentativo di costruzione di scuola di massa. È stato il momento in cui numerosi ragazzi hanno potuto avere accesso alla scuola superiore, cosa che non era ancora a metà degli anni 60. La nostra scuola di massa non è riuscita mai a trasformarsi in una scuola di qualità. Perché il momento, come dire, di massimo sviluppo non è stato seguito da un consolidamento che facesse sì che la massa si trasformasse in qualità. Se noi vogliamo capire perché la scuola italiana va male, dobbiamo fare una cosa noiosa: prendere le leggi finanziarie a partire dall'inizio degli anni 90, adesso le leggi di stabilità, insomma, che cambino nome cambia poco, e vedere cosa si è fatto per la scuola. Da un certo momento in poi la politica scolastica si è fatta nelle leggi finanziarie, sono stati tagli progressivi, consistenti, l'uno dopo l'altro, continui, metodici, fino ad arrivare alla svolta epocale costituita dalla riforma Gelmini, vale a dire dagli 8 miliardi di euro torti alla scuola pubblica. Dopodiché la cosa non è finita, perché sono stati ancora tagli e non ci siamo fatti illudere la Letta quando, a fronte di questi tagli così pesanti, ha parlato di svolta. Sappiamo che ormai i nostri governanti, se non svoltano, credono di non aver fatto niente, ma la svolta di Letta era costituita da 400 milioni di euro. Allora, chiunque può fare la proporzione: se mi tolgono 8 miliardi di euro e me ne restituiscono 400 milioni, il segno non è certo positivo. Quindi possiamo dire che la scuola va molto male, che Ricolfi ha ragione quando dice che gli studenti arrivano all'università del tutto impreparati. I problemi della scuola però non verranno risolti dalla valutazione. Questo delirio valutativo io lo interpreto soltanto come uno specchietto per le allodole. Per chi è esterno al mondo scolastico è chiaro che sentir parlare di merito, di premio al merito degli insegnanti, è cosa che ad orecchio, a buon senso, sembra convincente. Per chi è interno alla scuola le cose stanno in tutt'altro modo. Noi sappiamo benissimo che nel caso in cui venisse premiato il merito, sarebbe premiato il merito di chi è funzionale a questo sistema. Su questo non c'è dubbio, l'abbiamo già visto negli anni scorsi, abbiamo già visto in che modo il fondo d'istituto purtroppo è stato usato nelle scuole. Se non si è funzionali ad un certo tipo di sistema scolastico, difficilmente si verrà premiati come meritevoli. Ma ripeto, chi governa la scuola, chi ha governato la scuola nell'ultimo quarto di secolo, ha trovato nel merito il migliore distrattore, il migliore specchietto per le allodole, perché intanto è convincente per l'opinione pubblica e in secondo luogo distoglie dai veri problemi. Li ripeto: tagli enormi al sistema scolastico, gestione del personale delinquenziale. Noi abbiamo un personale oggettivamente sottopagato, abbiamo soprattutto una sacca di precariato funzionale alla scuola che è dell'ordine del 20%. È vero che dobbiamo parlare di Invalsi, ma voglio dire qualcosa che si muove parallelamente. L'ultimo concorso per la scuola, concorso Profumo, ha avuto 320.000 iscritti. 320.000 iscritti significano una cosa: noi in Italia abbiamo una sottoccupazione intellettuale che è valutabile con quella cifra lì. Naturalmente è ancora peggiore. Comunque 320.000 iscritti al concorso ci parlano di una sottoccupazione di laureati. Ma qual è il dato ancora peggiore? Che questi 320.000 iscritti avevano l'età media di 39 passa anni. Allora, è chiaro che è un'emergenza sociale, è chiaro che il precariato a scuola si legge così: un 20% della categoria con un'età media ormai alta è costretta a lavorare in una condizione di disagio costante. Perché io penso, immagino che chi ci ascolta capirà bene che, nonostante il problema dell'occupazione sia, come dire, un problema generale gravissimo per tutti, se un insegnante è costretto a lavorare a 1.200 euro al mese e a essere pagato solo per 10 mesi e non per 12, qualche difficoltà anche a fare dignitosamente il proprio lavoro l'avrà. Con tutto questo non voglio dire che il problema sia limitato al precariato. Abbiamo una classe docente inaccettabilmente vecchia per quello che riguarda i parametri OCSE, i famosi parametri OCSE, la famosa Europa che vuole che noi facciamo i test Invalsi, per esempio, no? Abbiamo l'età media di 55 anni. Questo spiega anche perché, un po' presi per stanchezza, un po' presi da un lavoro troppo logorante, e anche qui sono i dati che ci sostengono, perché le commissioni per l'inidoneità al lavoro vedono la categoria degli insegnanti fra quella a più alto rischio di malattie nervose gravi. Vorrà dire qualcosa. E allora, mettendo insieme tutto questo, possiamo concludere che il nostro Stato non si occupa più della scuola della Repubblica seriamente da un quarto di secolo, la spinta che noi subiamo è di tipo privatistico, anche qui due cifre, 400 milioni di euro a scuola e università statali, 270 all'incirca alle scuole private. È una proporzione inaccettabile. Il ministro Giannini non fa che ribadire questa linea, anzi è ancora più dura. Le prove invalsi servono a dire che la scuola va male, quindi deve andare meglio, quindi dobbiamo premiare il merito, quindi dobbiamo anche dare soldi alle scuole private che allo Stato costano meno che la scuola pubblica.
Quindi al di là
la scuola privata costa meno che la scuola pubblica allo Stato. Ma è una sciocchezza, perché la scuola privata viene pagata in gran parte dalle famiglie.
Quindi al di là dell'imbecillità del ministro,
questa deriva e non fare in modo che l'invalsi non diventi uno dei tanti strumenti usati per demolire quel poco di buono che ancora resta della scuola statale.
Quindi al di là dell'imbecillità del singolo del ministro
sempre
di turno,
Adriano,
sì,
per piacere.
Sì, sì. Quindi al di là dell'imbecillità del ministro di turno, come suggerisce un messaggio che è arrivato poco fa, che diceva ma Gelmini tanto credeva anche nel tunnel del Gran Sasso, quindi non ci si può aspettare molto a loro. Però il fatto che mantengano questo invalsi è proprio solo ed esclusivamente perché la meritocrazia fa parte di questo sistema che serve per rimodellare un po' la società come vogliono loro, insomma, e soprattutto per scardinare quel poco di pubblico che è rimasto nella scuola. Ma allora gli insegnanti che dall'interno dovrebbero vederle queste cose, cosa fanno, cosa possono fare o cosa hanno messo in piedi?
Ma gli insegnanti cosa possono fare? Intanto sarebbe auspicabile che il grado di consapevolezza della categoria aumentasse. Noi del sindacalismo di base, la nostra campagna di informazione, le nostre proposte anche di opposizione a questo sistema, tentiamo di farle. Ma in realtà, per i motivi di cui ti parlavo prima, che vanno messi tutti insieme, e anche perché la categoria non è mai stata una categoria particolarmente combattiva, per questi motivi gli invalsi continuano ad andare avanti, anche perché, come dire, non se ne vedono immediatamente i risultati negativi, e anche perché, diciamolo pure, una buona parte della categoria docente non soffre di ribellismo, diciamola così, è
no, sicuramente
molto
no.
Prona. Noi stiamo vivendo nel mondo occidentale un processo di burocratizzazione avanzata che sta dando i suoi effetti. E dirò una cosa, non possiamo contare sui più giovani, perché i più giovani sono già stati formati attraverso le SIS, i TFA, ogni sorta di diavoleria a accettare questo stato di cose. Ora, non bisogna demonizzare la valutazione in sé e per sé. Noi a scuola valutiamo continuamente i nostri studenti. Bisogna però dire che questo tipo di valutazione è fatta in modo cialtrone. Usiamo pure questa parola. Un ente che dice di se stesso che non ha fatto niente di buono negli ultimi 10 anni in cui ha operato, secondo me è un ente che va rivisto, no? Quindi il modo cialtrone con cui si procede è decisamente condannabile. Teniamo conto che oltre agli invalsi abbiamo anche altri enti, l'Indira ad esempio, che si dovrebbe occupare sempre di questo stesso ambito. Se i miei colleghi avessero fatto quello che potevano fare agevolmente e si fossero occupati dello schema di regolamento che riguarda il sistema nazionale di valutazione, forse sarebbero un po' più indignati. Questo schema di regolamento è passato in extremis con Profumo, confermato da Carrozza e naturalmente anche attualmente, insomma, propone un ventaglio di iniziative che dovrebbero essere gestite dall'INDIRE, dall'INVALSI e dal Corpo degli Ispettori. Dell'INVALSI ho già detto, dell'INDIRE mi limito a dire che è assurda agli onori della cronaca quella volta in cui si è parlato delle pillole del sapere. Diciamo che l'operazione più brillante che l'INDIRE ha fatto negli ultimi anni riguardava le pillole del sapere. Ne ha parlato la trasmissione Report. Insomma, per dirle in sintesi, sono stati destinati 730.000 euro a costruire dei brevi filmati, diciamo didattici, della durata di 3 minuti. Giusto per far capire al pubblico di cosa si parlava, in questi 3 minuti, non so, si spiegava che cos'è un semaforo, naturalmente una pillola di grandissima utilità, perché penso che pochi sappiano bene cosa sia un semaforo, ma non va bene così. Questa è l'INDIRE, l'INVALSI è quell'altra cosa lì, il Corpo degli Ispettori è praticamente inesistente. Allora, ci vuole un certo grado di consapevolezza rispetto alle cose. L'INVALSI di per sé fornisce prove discutibili, obbliga gli insegnanti che non hanno, come dire, una sufficiente preparazione a loro volta a allenare ai test i loro studenti distogliendoli dalla didattica normale. Non fa niente di buono per la scuola e così non va. E in ogni caso la consapevolezza deve essere forte e bisogna riflettere finalmente su cosa significhi valutazione merito. Fino a quando non, come dire, si andrà ad orecchio, si andrà a buon senso, si accetteranno i luoghi comuni, staremo fermi. Io spero che una parte della categoria prima o poi abbia voglia di muoversi.
Si ribelli un po'.
Che il ministro Giannini penso che ci darà una spinta in questa direzione, perché finalmente Giannini ha detto una cosa di qualche importanza, ha detto che non solo bisogna valutare il merito, ma bisogna anche punire il demerito, ragion per cui questa potrebbe essere una buona molla per far sì che chi finora ha accettato, come dire, supinamente tutto questo stato di cose,
se viene colpito nel vivo,
si muova.
Questo dal punto di vista, un'ultima cosa, poi dobbiamo smettere perché ci siamo dilungati parecchio, però è arrivato un SMS preoccupato, ecco, perché noi finora abbiamo parlato di quello che è quali sono i punti di vista degli insegnanti, però dal punto di vista invece dei genitori e degli studenti, l'ascoltatore o l'ascoltatrice dice: mia figlia alle elementari li ha appena fatti, quali sono le conseguenze del metodo per bambini e ragazzi di questo metodo di valutazione, diciamo?
Ma le conseguenze, la prima l'ho già detta, la conseguenza più pericolosa a mio modo di vedere può essere questa, cioè che il test INVALSI, che un po' ambiguamente, anche se viene continuamente dichiarato che non serve per valutare l'insegnante, ma un po' ambiguamente forse potrebbe anche essere valutazione dell'insegnante, porta l'insegnante a far sì che una parte del tempo passato a scuola sia dedicato ad addestrare i ragazzi, gli studenti per queste prove. Questo non va bene perché di tempo a scuola non ce n'è mai molto e bisogna farlo fruttare meglio. Fra l'altro, se i genitori avranno voglia di dare un'occhiata ai test, si renderanno conto che proprio effettivamente per affrontare il test ci vuole un qualche addestramento, e non ritengo che sia giusto sottrarre tempo all'insegnamento per l'addestramento. Conseguenze sugli studenti, ma i colleghi delle elementari rimettono in evidenza una certa ansia, un certo stress. Io su quello non insisterei molto, perché tutta la scuola alla fine è ansiogena, purtroppo, e quindi o affrontiamo il problema generale o lo accantoniamo. Per il resto, gli studenti delle superiori qualche volta con maggior consapevolezza si ribellano a queste prove. Per i genitori non so a che cosa possano servire. Dico questo perché il test INVALSI dà un risultato già scontato. Noi sappiamo già, prima di fare qualsiasi test, che i risultati saranno migliori in certe scuole rispetto ad altre. Saranno migliori nelle scuole frequentate da studenti che provengono da fasce sociali più colte e più abbienti, e saranno peggiori in aree periferiche e marginali. Non ci vuole il test INVALSI per dire questo, per dire che gli studenti del liceo classico hanno una competenza maggiore nella comprensione dei testi rispetto agli studenti degli istituti tecnici, non ci vuole il test INVALSI, lo posso dire io e potrei quasi dare la statistica precisa. Quindi, per i genitori ci deve essere questa consapevolezza che, poiché i test non portano a alcuna azione correttiva, nonostante le dichiarazioni ufficiali vadano in senso contrario, in realtà è così. Poiché i test non portano a nessuna azione correttiva, sono inutili. Per gli studenti, se sono grandi, lo capiscono già da loro che sono inutili, se sono piccoli, subiscono il danno di un addestramento ad una prova inutile. L'inutilità non è fra gli obiettivi primari della scuola, non mi pare che far cose inutili sia a beneficio di qualcuno, se non di chi lavora per l'INVALSI
e per la distruzione della scuola.
Questo sistema scriteriato, che essendo scriteriato deve però avere un assetto ideologico anche lui, ecco.
Va bene, allora possiamo solo rimandare a degli appuntamenti che ci saranno. Vabbè, il test INVALSI per la primaria c'è stato il 6 ieri e l'altro ieri, ma nelle superiori c'è il 13, quindi si può ancora boicottare, non parteciparvi o non mandare i propri figli se sono minorenni a scuola quel giorno, e poi non mandare i test al ministero se proprio si vogliono fare. Alcuni insegnanti praticano questa cosa, per cui somministrano il test ma poi non lo mandano. Un altro appuntamento invece che mi premeva dire è che ci sarà un convegno, mi pare, il 16.
Sì, possiamo annunciare il nostro convegno, che coglierà il problema nella sua generalità. Saremo al Politecnico, non so indicare ancora l'aula, ma ci sarà la diffusione della notizia in tempo utile. Saremo al Politecnico venerdì 16 maggio dalle 9.30 alle 12.30. Intervengono docenti ed RSU del Politecnico, e per la CUB interverrò anch'io e Cosimo Scarinzi. Insomma, saremo a parlare del problema generale che sottende le prove INVALSI, cioè di valutazione, meritocrazia. E come dire, le interpreteremo per quello che sono, cioè una parte ideologica di un sistema sociale che tende sempre più verso la diseguaglianza. Ed è anche per questo che respingere la valutazione, laddove la valutazione voglia premiare un merito non meglio definito, ha anche un suo valore morale. Cioè, la scuola dovrebbe lavorare esattamente in senso contrario, non dovrebbe essere una scuola meritocratica, ma una scuola che per quanto è possibile, in una misura sempre maggiore, tenda verso una effettiva eguaglianza, almeno un'eguaglianza delle opportunità che offre ai suoi studenti.
Va bene,
chi fosse interessato all'argomento può sentire la nostra discussione di venerdì 16 al Politecnico, e saremo lì.